Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, iniziamo solo subito, vero, con l'atto di riparazione che ogni cristiano dovrebbe mettersi in testa, vero, e nel cuore. Faccio parte del corpo mistico di Gesù Cristo, divin riparatore, figlio di Maria, mediatrice di grazie, corredentrice, grande e insuperabile riparatrice come creatura, e tutti i santi a cui siamo devoti. E allora il cristiano che non pensa, cioè pensa che questi siano problemi degli altri, e invece ognuno di noi, poiché ognuno di noi i peccati li ha fatti e li fa, deve anche pensare a ripararli. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e
amo.
ti amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo
Figliolo
e
e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente e
profondamente
vi offro
e vi
il
offro
preziosissimo
il preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue,
e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui egli è offeso
offeso,
e per i meriti infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
adorato di
adorato di
Maria,
Maria,
vi domando la conversione dei
conversione dei
poveri
poveri
peccatori,
peccatori, peccatori.
tra i quali ci siamo anche noi, che non pensiamo che siano solo gli altri. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento dell'altare.
dell'altare. Ti
Ti
amo
amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa e ti
cosa
desidero nell'anima
nell'anima
mia.
mia,
Poiché
poiché
ora non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel
cuore.
mio
Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non
non
abbia
abbia
mai a
mai
separarmi da te con il
con
peccato. Ebbene, siamo arrivati anche a fine febbraio praticamente. Il febbraio è il mese che procura le febbri. Quanta gente è malata, vero, con questo freddo, con questo gelo. E pensate che sulla faccia della Terra ci sono dei posti, in Siberia per esempio, meno 51, addirittura un posto, il più freddo forse del mondo, meno 71 sotto zero. Pensate un po' questi qua, che vivono là, non è che, ecco, sono ben coperti, tutto quello che volete, però. Meno 71, diciamo che spenderanno soldi per scaldarsi, ma certamente non hanno bisogno né di frigorifero né neanche di freezer. Vedete, c'è sempre il lato positivo della cosa. Ecco, fanno fatica a sudare anche questi qua. Ebbene, a parte queste cose, ecco, vedendo e leggendo letture di questi giorni, pensiamo ad esempio a quella di ieri, dove c'è un richiamo costante, ecco, alla riparazione, al pentimento. Ecco, pensiamo ad esempio ieri c'era il profeta Daniele, vero, che diceva, dice, tu che sei benevole verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi, da empi. Siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda. Ma vedete, il problema è questo, che questi qua, cioè il profeta Daniele dice a noi la vergogna perché i santi hanno parlato, i profeti hanno provato, hanno parlato e anche in re, vero? Sì, praticamente i principi in nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, a tutto il popolo del paese. Allora, questi qui riconoscono che il Signore ha mandato qualcuno ad avvisarli e a mostrare la condizione in cui si trovano. A noi ci ha mandato addirittura la regina dei profeti per dirci quello che stiamo combinando e ci mostra anche una soluzione al problema della nostra malvagità. Ecco, smettete di fare peccati perché già il Signore è troppo offeso e se non la smettete, diciamo, la prova che voi non avete smesso, quale sarà? Che finita questa guerra, perché interessante, no? La Madonna è apparsa nel 1917, e 1917 era proprio in mezzo alla guerra, perché la guerra era nel 15-18, per cui nel 17 era nel pieno della guerra, no? Pensate, anche psicologico, pensare. Allora, se fosse apparsa prima o dopo, prima la guerra non l'avevamo ancora vista, dopo la guerra era finita, per cui potevamo dire, vabbè, insomma, intanto è finita, no? Per cui ci sentiamo già sollevati. No, no, è apparsa in mezzo alla guerra e dire, state soffrendo? Vedete quante cose vi accadono, quante sofferenze dovete patire a causa dei vostri peccati? Bene. State male? Bene. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, ne scoppierà una di peggiore. È scoppiata? Certo che è scoppiata. È servita a qualcosa? Non è servita a niente, perché noi siamo diventati peggio della prima, peggio della seconda. Allora, ma che cosa ci aspettiamo? Vedete che adesso domenica mi sembra, sì, ci siano le votazioni, no? Allora, pensate che Lucia di Fatima dice così, i peccati sociali li paga la società. E che cosa intende per peccati sociali? Dice, siccome i governanti li eleggete voi, e sapendo che questi governanti sono lontani da Dio, anzi sono contro Dio, contro la sua legge, e vi propineranno, è vero, delle leggi anticristo, allora voi li avete votati? Bene, questo è un peccato sociale. I peccati sociali li paga la società, buoni e cattivi, perché i buoni non si sono opposti al male, e i malvagi hanno continuato a volere le malvagità. Per cui da una parte c'è la debolezza, diciamo, dei cristiani che se sono veramente cristiani devono difendere la legge di Dio, no? Se poi non sono cristiani, e allora chiaramente si può pensare che loro del Signore poco gliene importa, no? Però c'è un peccato di omissione, perché pensate, Padre Pio riferisce Cleonice Mortaldi, se vi leggessi proprio anche che cosa ha detto Padre Pio, dice, dite che se avete un partito veramente cattolico, il Signore sarà con voi e vi aiuterà, ma se vi alleate con quelli che sono dall'altra parte, per cui lui parlava chiaro, centro-sinistra, Dice, dovrete patire tutto quello che avete voluto voi alla fine, no? Per cui raccomandava, ecco, ma sti cristiani dove sono finiti? Sono tutti battezzati, no? Ma praticamente le promesse battesimali se le sono messe sotto i piedi, per cui non rinunciano a Satana, anzi promuovono le leggi anticristo, vero? E non solo, ce le abbiamo e vediamo un pochettino le reazioni adesso, cosa succederà, dove saranno questi cristiani, dove saranno? Ecco, vediamo un po', lo vedremo. Comunque certamente bisogna pregare perché la mente, l'intelligenza, l'intelletto degli italiani la smettano di lamentarsi di quello che sta succedendo, perché è colpa nostra, l'abbiamo voluto noi. E non solo, diciamo che le guerre non sono quelle fatte a cannonate, ma diciamo che si ammazzano le persone prima che nascano, si ammazzano prima che muoiano, per dire, ma soprattutto si ammazzano le coscienze, no? Si ammazza l'innocenza dei bambini, cioè praticamente questa è una guerra peggiore di quella a cannonate, perché le cannonate tutti hanno capito, le vedono e sentono scoppiare, invece qui praticamente non ce ne rendiamo conto, noi basta che abbiamo da mangiare, da bere, la macchina, un po' di soldi, un po' di ferie, un po' di questo, un po' di quell'altro, e noi praticamente ci sentiamo abbastanza contenti, no? Abbastanza. Allora, chiaramente bisogna stare attenti, cioè questo è un discorso, io praticamente vi ho letto quello che ha detto il profeta Daniele, no? Dice, non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, e non è servito a niente. Noi non abbiamo il re, abbiamo i presidenti che spesso e volentieri fanno parte, come dice il padre Pio, dice io prego per gli alleati di Satana, pensa, gli alleati di Satana sono quelli che fanno parte delle sette, dei poteri forti, cosiddetti, ma vedrete che razza di ribaltoni, il Signore praticamente innalza gli umili e abbassa i superbi, rovescia dai troni, vero? Ecco, i potenti. Ai nostri principi, vero, ai nostri padri, a tutto il popolo del paese. Queste qui sono parola di Dio, per cui è stata scritta, diciamo, non so quanti secoli prima di Gesù Cristo, ma praticamente questa è la situazione. Ecco, ma se passiamo poi ad oggi, abbiamo il profeta Isaia, che tu, Anna, adesso sì, andrai a leggere, infatti, e sentiremo che continua questo richiamo.
Ecco, il profeta Isaia, in nome di Dio, si rivolge ai re, chiamandoli capi di Sodoma, perché capi di un popolo corrotto, e alla nazione definendola popolo di Gomorra, ossia popolo ribelle e immerso nel vizio. Il profeta dichiara che Dio è disposto a perdonare tutti i peccati del suo popolo, fossero anche come scarlatto, chiedendo in cambio non sacrifici e offerte materiali, bensì l'umiltà del cuore, la rettitudine nell'agire e la ricerca della giustizia nelle relazioni con il prossimo. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi, come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato.
Beh, mi sembra chiaro, no? Allora, tu pensa se gli italiani, guidati dai pastori che non li sentiamo gridare, dicessero: guardate, ci lamentiamo per lo stato in cui si ritrova la nazione, lo stato in cui si ritrova la Chiesa, i seminari vuoti, le famiglie senza figli, vero? E non sto a fare l'elenco, ecco, pensiamo quanti figli abbiamo ammazzato, no? E addirittura abbiamo ancora in vita persone, vero, che si presentano alle elezioni dopo aver ammazzato 10.000 persone, no? Ancora avranno i voti. Allora vuol dire che noi non vogliamo il bene, noi vogliamo chi di spada ferisce, di spada perisce. Hai sentito? Sarete divorati dalla spada o dal macete, anche dal macete. Ecco, così capiamo con più facilità. Allora, tutto questo, diciamo, l'uomo, che praticamente è come se diventa un quadrupede, no? Voi pensate, no? Il maiale, per esempio, no? Tanto per fare un esempio, il tipo di quadrupede, ficca la testa nel trugolo, che sarebbe la mangiatoia del maiale, e continua a grugnire e a mangiare. Lui non gli interessa niente, basta divorare, basta mangiare, no? Per il resto non gliene importa niente, no? Cioè, dice: tu ingrassa pure che facciamo prosciutti, no? A me non mi interessa niente, a me basta mangiare, no? Però sarai appeso, vero? Tra salami, mortadelle, che ne so io, tutte quelle cose là, sarai appeso. Bene, allora, se l'uomo diventa come il quadrupede suino, e non è che, diciamo, è molto distante il tipo di vita che si vive oggi, perché vedete che il profeta si rivolge al popolo di Gomorra, cioè un popolo che è stato praticamente divorato dalle fiamme. Sodoma e Gomorra, piove zolfo e fuoco e lì brucia tutti. Ecco, adesso noi praticamente vorremmo dire: ma va là, ma che storie, ma no, ma dobbiamo fare delle leggi dove queste cose devono essere, come dire, devono essere benedette, ecco, nel senso che noi non siamo d'accordo con Dio, per cui lui dice che non si può fare questo, noi diciamo che si può fare, per cui sfidiamo Dio, capite? Sfidiamo Dio. Allora, se il popolo, la nazione italiana, tirasse fuori il muso dal trugolo e guardasse un po' intorno, direbbe: ma qui praticamente qui ci sono parecchi miei fratelli quadrupedi che non ci sono più, ma dove saranno finiti? Prosciutti e, diciamo, salami e bracciole, no? E dice: non è che per caso mi capiterà anche a me una cosa del genere? Come no? E tu pensaci bene, pensaci bene. Allora, vedete, io ho fatto l'esempio di questo quadrupede, ma non è che noi stiamo vivendo, cioè il quadrupede suino non fa peccati, perché lui, diciamo, è un animale che fa la volontà di Dio, insomma. Ecco, siamo noi che facciamo i peccati, viviamo peggio dei suini, perché i suini, appunto, non fanno peccato, e continuiamo ad usare il nostro corpo, che ci è stato dato per servire Dio, lo usiamo per servire il demonio. Allora, voi volete andare in paradiso? sarà molto difficile, perché se servite il demonio, chiaramente dirà, il demonio dirà, vieni avanti servo buono, servo cattivo e fedele, no? Che io ho preparato un posto per te all'inferno. Come Gesù ha detto, vieni avanti servo buono e fedele, ho preparato per te un posto in paradiso, il demonio scimmiotta tutto e fa il discorso contrario. Allora, siate semplici come le colombe, no? Beati i puri perché vedranno Dio, vuol dire che gli impuri non li vedranno, Dio non lo vedranno, difatti i demoni non hanno la visione beatifica di Dio, non lo vedranno, sono impuri. Sti peccati impuri che non vogliamo denunciare, addirittura vorremmo benedirli, ma state attenti perché anche coloro che li benediranno dovranno andare a far compagnia a coloro che finiscono tra le fiamme e dire ti ho tradito io perché non ti ho detto la fine che avresti fatto e adesso praticamente siamo in compagnia a piangere le nostre perversioni, i nostri peccati, i nostri silenzi, vero? E allora la Madonna che dice i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, voi guardatevi intorno e domandatevi, ma secondo voi non vi sembra che questo sia il tempo della vendemmia di Satana? È tempo di vendemmia, però nessuno se ne accorge perché basta avere il muso dentro il trugolo e continuare a mangiare quello che ci piace e allora noi continueremo ad andare avanti così. Ma i cristiani che guardano le cose di lassù, perché il trugolo è in basso, no? Le cose di lassù sono in alto. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. E ditemi voi quanti sono i cristiani battezzati che guardano le cose di lassù. Perché se guardassero le cose di lassù capirebbero che sono contrarie alle cose di quaggiù. E noi, se siamo testimoni di Cristo, seguaci di Cristo, dobbiamo opporci decisamente a queste cose qua. E invece non lo facciamo, la pagheremo tutti, la pagheremo tutti. Ecco, ci ha mandato la Madonna, regina dei profeti, ci ha mandato Padre Pio, un crocifisso che mostrava cosa costano i peccati. Non è servito a niente, non è servito a niente, no? Tu vedi coloro che sono in grave peccato mortale che vanno a fare la comunione, per cui sacrilegi su sacrilegi. I sacrilegi sono peccati che attirano, vero, castighi di quelli proprio enormi, diciamo castighi tremendi sull'umanità, perché il Padre, così riferisce Gesù a Padre Pio, dice io non so più come fare a trattenere il braccio della giustizia di mio padre, il quale non ne può più a vedere come trattano il figlio, soprattutto nell'Eucarestia, nei sacramenti che sono un dono, sono dei doni che praticamente gli angeli non li hanno, questi doni, noi abbiamo questi doni e li disprezziamo addirittura, li prendiamo come come se fossero dei giochi, non, così. Non diamo il peso che hanno, è la presenza di Cristo, per cui profanare i sacramenti costa l'ira di Dio. Lo ha detto Gesù a Padre Pio, non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre. Ma poi abbiamo sentito la Madonna che dice non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio figlio, adesso io non so chi tratterà il braccio della giustizia, perché è Gesù il giusto giudice. Allora, vedete, queste letture che noi non possiamo dire ma speriamo che presto ci sia la Pasqua, no, diciamo se fosse per me io direi bene, finché non vi convertite facciamo una quaresima di 365 giorni finché non cambiamo testa e cuore, sempre quaresima, niente altro, diciamo per avere la risurrezione bisogna morire, non ho mai visto nessuno risorgere senza morire. Per cui bisogna morire a se stessi, poi godremo la risurrezione. Ecco, allora vediamo un po'. Dice, lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, divenite, ecco, su, venite e discutiamo, dice il Signore. Cioè, se noi, l'Italia intera, dicesse: Signore, abbiamo peccato contro di te, abbi compassione di noi, faremo penitenza e faremo una quaresima supplettiva per tutte le volte che abbiamo profanato le quaresime precedenti. E allora, se tu vorrai donarci la gioia della Pasqua, della risurrezione, tua c'è stata, la risurrezione è nostra, noi siamo morti, cioè qui c'è un cristianesimo defunto, non è risorto questo cristianesimo qua, perché continua ad ammazzare Gesù Cristo con i propri peccati, con i sacrilegi, col mettersi le leggi di Dio sotto i piedi. Questo non è risurrezione, questa è l'antirisurrezione, è la condanna a morte di Gesù Cristo. E allora lo godremo la risurrezione se moriremo a noi stessi, se moriremo ai nostri peccati, ai nostri vizi, alla nostra stupidità anche, perché diciamo non vedere quel che sta accadendo per colpa nostra, diamo la colpa agli altri, ma tu dove eri quando era il momento di riparare? Dove eri tu? Stavi soltanto a dire: guarda te cosa succede, mamma mia, oh che storia. Ma questo non serve a niente, non serve a niente. Se il Signore ti fa vedere le situazioni scandalose, perché dire: beh, e tu che fai? Prega e offri sacrifici, perché quelli lì vanno all'inferno per se non trovano qualcuno che prega e si sacrifica per loro. Allora vedete che noi abbiamo le colpe, le nostre colpe sono quelle anche dell'omissione, cioè non soccorriamo coloro che sono schiavi di Satana, non andiamo con le tenaglie, che ne so, a tagliare le catene che tengono schiavi, ecco, con le preghiere e il sacrificio, con l'adorazione. San Michele è apparso dicendo, insegnando questa preghiera: credo per quelli che non credono, adoro per quelli che sono idolatri oggigiorno. Dove sono quelli che adorano? Adorano se stessi. Sperano i disperati che poi vogliono farla finita, e poi e quelli che non amano, che l'ha messo in fondo, perché naturalmente per amare bisogna osservare i comandamenti di Dio, e se uno non crede non può amare, se uno è idolatra non può amare, se uno è disperato non può amare, per cui per amare bisogna osservare i comandamenti. Allora credo, adoro, da se vivi l'ultima invocazione, e allora puoi diventare un riparatore della fede, dell'adorazione e della speranza. Ecco, così. Personalmente, veramente, questa quaresima, ma come è considerata questa quaresima? Dico, noi ascoltiamo la passione di Cristo, di quelle mazzate si prendono, perché Gesù ti fa vedere e dice: guarda, io ho patito quella sofferenza là e l'ho patita, ecco, per riparare i peccati di questo genere, i quali i peccati li hai fatti anche tu, e allora vedi che ti insegna anche a confessarti. È una cosa meravigliosa queste meditazioni, e vi assicuro che ti stringono il cuore, ti fanno venire le lacrime, dire: Signore mio, ma perché queste cose qui non le gridano dai pulpiti? Ma perché non si parla chiaro e non si dice che la virtù e il peccato è peccato? Ma cosa facciamo? Un minestrone a finire che le virtù diventano peccati? Infatti, se uno vive, diciamo, rettamente, è un tradizionalista, un estremista, a tutti i difetti di questo mondo. I pregi li hanno i sacrileghi, quelli che le leggi se le mettono sotto i piedi, quelli che pensano di salvarsi senza pentirsi, no? Per cui se tu ti comporti bene, ma secondo voi se questo accade, questa è la bocca di Lucifero prestata agli uomini che sono diventati veramente stolti, ma più che stolti, e invece di dire meno male che c'è ancora qualcuno che si impegna a vivere come di dovere, e invece no, criticati, giudicati e anche visti male, no? Ma chi è che vi insegna queste cose qua? È Lucifero in persona. Anna, leggiamo anche il Salmo.
Sì, ritornello. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Allora, certamente dobbiamo partire dal secondo, perché qui no, i sacrifici non li facciamo al Signore. Ora, perché vai ripetendo i miei decreti e hai in bocca la mia alleanza? Fosse vero, qui non ripetiamo né i decreti e neanche l'alleanza. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Cioè, questa è parola di Dio, e quando il Signore parla non è stato un uomo a dire queste cose, dice ma questo è un pessimista. È Dio stesso che gli ha ispirato di scrivere queste parole qua. Per cui, chi hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Ci siamo noi? Siamo tra questi? Ma, no, ma tu, se vai a confessarti, c'è un problema, perché non puoi neanche dire i tuoi peccati, perché non esistono più. La disciplina e la mia legge, noi ce le siamo gettate alle spalle, ma i tempi sono cambiati, vedrai che tempi, quelli che vengono avanti, vedrai come ti cambieranno. No, Padre Pio ebbe a dire, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che non sono solo i genitori come noi, che siamo padri di famiglia, ma genitori sono anche i padri spirituali. Per cui anche quelli, praticamente, per colpa del loro silenzio e delle loro omissioni, ecco, i figli dovranno piangere. Perché dice, ma noi non sapevamo queste cose, non le avete dette, non ci avete richiamati, non avete fatto niente per farci pensare in modo diverso, ci avete lasciati andare alla rovina e poi invitandoci anche a cantare allegramente, che ne so, Chiesa di Dio, Popolo in Festa, no? Hai fatto questo e io dovrei tacere? Pensa un po' al Signore, no? Dice, tu hai fatto questo e io dovrei tacere? No che non taccio, no? Devo dirtelo. Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. E chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. La retta via è quella che va in salita verso il cielo, non è quella che va in discesa verso l'inferno. Ecco, dobbiamo pentirci, dobbiamo cambiare vita. E siccome oggi, diciamo, si sente solo parlare di misericordia, no? È una bella parola la misericordia, però la gente la interpreta in modo sbagliato, perché se il Signore, diciamo, ti richiama all'ordine, se il Signore ti castiga, allora è misericordioso, perché ti rende casto. Castigare vuol dire rendere casto. Se il Signore, diciamo, ti buca le gomme della tua corsa sfrenata verso la perdizione, è misericordioso. Non sarebbe misericordioso se ti lasciasse andare a schiantarti contro il muro a tutta velocità. per cui è misericordioso perché non te lo permette. Se il Signore ti castiga, è misericordioso, se non ti castigasse, ti lascerebbe andare alla rovina senza un richiamo. Per cui Santa Faustina, che diciamo è la confidente, ecco, della Divina Misericordia, Gesù gli fa vedere una strada larga, a terra sabbia, sottile, e dice: tu, pieno di gente che canta, che balla, ci sono fiori, e dice, con i piedi nudi sulla sabbia, anche un piacere, insomma, ecco, tutti, ma dice, ma guarda te, quella gente lì, dice Santa Faustina, come allegra, come contenta, ma che bello, dice, no? Però il Signore gli fa vedere dove va sta strada, e avanti, 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 a un certo momento finisce la strada, precipizio, dice, e finiscono tutti dentro per di là. Poi gli fa vedere, dice, un'altra strada, e si corregge, no, dice, veramente non è una strada, è un sentiero sassoso, dice, bagnato dalle lacrime, si vedono segni di sangue, gente che piange, vero, che sale questo sentiero stretto e giunge in fondo a questo sentiero e vede che vanno tutti in paradiso. Ora, larga è la via che porta alla perdizione, stretta è la via che porta alla salvezza. Era parola di Dio, lo sapevamo da 2000 anni. Allora, viene a dirlo a Santa Faustina. È cambiato qualcosa? Niente. Gesù misericordioso fa vedere che le parole sue sono parole di vita eterna. Larga è la via che porta alla perdizione, stretta è la via che porta alla salvezza. Ora, noi che abbiamo i governanti, diciamo, sia diciamo politici che anche religiosi, diciamo che si sono muniti di una ruspa, di un caterpillar, vero? Per allargare le strade, tutti state tranquilli, andate tutti in paradiso, imbroglioni. State attenti perché finirete male anche voi, perché voi con quella ruspa, vero, che allargate le strade, finirete anche voi nel baratro, perché Gesù, le sue parole, non passeranno mai. E così. E allora vedete, la Quaresima è un tempo forte, un tempo meraviglioso, ma che bella la Quaresima, perché la Quaresima è un invito a cambiare vita. E se noi, dopo che è passata la Quaresima, siamo ancora come prima, tu vuoi fare la Pasqua, niente da fare, torna indietro un'altra Quaresima, dopo 40 giorni hai cambiato vita, no, niente, un'altra Quaresima, finché non ti decidi a morire a te stesso e poi godrai la Pasqua di risurrezione. E così mi fermo, Anna, va bene così?
Ottimo, come programma, senz'altro.
Ma sì, ma questi vogliono, cioè praticamente vogliono godere senza meritare di godere, no, ma tu ti sei pentito. Hai fatto penitenza, hai pianto i tuoi peccati, allora se l'hai fatto, allora diciamo che puoi anche cantare, ma finché tu continui a calpestare la legge di Dio, continui a praticamente buttarti dietro le spalle tutti i richiami che ci sono stati attraverso la regina dei profeti, attraverso i santi che ci ha mandato, te li getti dietro le spalle, dovrei tacere? No che non taccio, e per cui grido. Bene, Anna.
Ma ti senti ripetere però che ha già pagato tutto lui, questo è il ritornello.
Sì,
che
vabbè, ma questo qui, l'ha detto Martin Lutero, sì, che è eretico ed è finito all'inferno.
Nelle nostre sagrestie dai religiosi, ma non si può tollerare una cosa del genere. Allora, io adesso ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444391. A tra poco, Ave Maria. abbiamo.
Benissimo.
Bella.
Gli angeli, devozione agli angeli. Gli angeli sono, vivono alla presenza di Dio e sono i nostri fratelli maggiori. Aiutateci angeli a lodare il Signore e a vivere in modo angelico. Pensate, Fatima per esempio, l'angelo, San Michele, cosa ha fatto? Ha insegnato, si potrebbe usare questo termine, ha angelicizzato tre bambini che sono diventati tre angeli, hanno vissuto come, cioè, San Michele gli ha insegnato come si fa e loro facevano esattamente come insegnava San Michele. Faccia per terra, offerta, lode al Signore. Ecco, e invece qui praticamente avete gli angeli, ci sono quelli luminosi e gli angeli delle tenebre. Qui siamo diventati poco meno degli angeli cornuti però, perché si vive così. Abbiamo delle persone che stanno, che si mostrano anche in televisione come se fossero i grandi, i veri grandi del mondo, sono praticamente poco meno degli angeli cornuti, sono servi del demonio, a dirsela qua. Perché tanto chi non è con me è contro di me, per cui bisogna essere molto semplici come le colombe. Bene, Anna,
sì.
A te la parola.
Il Vangelo, ecco, Gesù, pur raccomandando di ascoltare e praticare ciò che i farisei e gli scribi insegnano, esorta i suoi discepoli e la folla a non imitare le loro opere, né a guardare al loro esempio, così diverso da quanto predicano. Essi infatti non agiscono per amor di Dio, ma per essere tenuti in considerazione dagli uomini, occupare i primi posti ed essere chiamati maestri. Chi segue Cristo, al contrario, non deve aspirare ad essere ammirato dagli uomini, ma agire con cuore umile e retto solo per piacere a Dio e per servire i fratelli. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li impongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Passo alla lettura.
Anna, pensavo sì. Ai nostri politici, vero, che amano.
Che categoria
amano,
vai a toccare? Che categoria?
Vado a toccare. Sì, e dice: allora, dice praticamente, dice pesanti fardelli. Gli italiani sono quelli che pagano le più tasse di tutto il mondo. Pesanti fardelli, bisogna pagare tutto. E poi anche le multe prendi se sbagli qualcosa, capito? Loro però non le toccano neanche come un dito, perché poi vengono fuori gli scandali che si sono messi da parte, tangenti, soldi, eccetera, eccetera, no? Per cui amano essere chiamati onorevoli, ma togliete quel titolo, ma come fai a farti chiamare onorevole? Ma tu non sei, sei disonorevole per come ti comporti, per quello che hai fatto, ma come si fa a dar dell'onorevole a, a uno che ammazza i propri fratelli, no? Che li strapazza? E però così è, praticamente mettersi sulle piazze, microfoni, televisioni, e si gonfiano come i palloni, va bene, il Signore poi li farà scoppiare, e così allargano i loro filatteri, ma qui invece, cari miei, onorevole, ma fammi la carità, vedrai il Signore cosa ti dice se sei onorevole. Onorevole sarà un santo, ma non un miserabile che ha combinato, cioè un anticristo non può essere onorevole. Bene, Anna, vai avanti tu, vola,
sì.
Non perché a te viene da ridere, a me viene da piangere, a dire la verità.
Ecco cosa ci dice Don Dolindo, San Matteo capitolo 23. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe, e pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto, volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li muovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente tutto quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filatteri e lunghe frange. I filatteri erano strisce di pergamena sulle quali erano scritte 4 sezioni della legge. Queste strisce erano chiuse in apposite custodie che venivano legate con nastri sulla fronte e sul braccio sinistro. Per ostentare l'osservanza della legge, i farisei le facevano di proporzioni più grandi e allungavano le frange del mantello, che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti, unicamente per carpire onori, e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. chi sta a capo rappresenta Dio. E logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro, padre, come rappresentante del maestro divino e del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore e caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così, per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo, ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti, e deve provvedere a tutti, dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno, e se conserva scrupolosamente la gerarchia e il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà, l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio, tiranno o dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono praticare la libertà, quelle autorità che si reggono con la violenza dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire, restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi, guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrassero con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Perciò Gesù è rivolto ai suoi discepoli, in modo che tutto il popolo ascoltasse. Li pose in guardia contro lo scandalo che davano loro gli scribi. Parlò ai discepoli perché erano quelli ai quali maggiormente si dirigevano le insidie dei suoi nemici, e volle farsi ascoltare dal popolo, perché non avesse preso occasione dello scandalo che riceveva dai suoi capi per rinnegare la verità. Guardatevi dagli scribi, disse Gesù, perché vogliono camminare in lunghe vesti ed amano di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei conviti, e col pretesto di lunghe orazioni divorano le case delle vedove. Questi incorreranno in una condanna più rigorosa. Ecco la ragione vera dell'opposizione degli scribi alla verità. Essi amavano conservare il prestigio che credevano di avere nel popolo e rifuggivano da quello che poteva offuscarlo. Desideravano essere onorati ed avere i primi posti nei conviti e quindi facevano guerra a colui che col suo splendore offuscava la loro pretesa gloria e con la sua umiltà li confondeva. Infine amavano il loro interesse e giungevano fino a far mercato delle loro orazioni, sorprendendo la buona fede delle vedove e spillando loro denaro. Vanità, orgoglio ed interesse erano dunque gli ostacoli che impedivano quei miseri di riconoscere la verità e di abbracciarla. E Gesù, nel suo immenso amore, avrebbe voluto fargli emendare per dare anche ad essi la vita eterna che era venuto a portare a tutti. A questa giustissima e severa requisitoria di Gesù, i farisei, i dottori della legge, invece di convertirsi e riconoscere i loro falli, si misero d'accordo per assillare Gesù con molte questioni tendenziose, per cercare di coglierlo in fallo ed avere occasione di condannarlo. In tal modo confermarono con i fatti la loro avversione al Redentore e si resero ancora una volta indegni della divina misericordia. In tutta la storia del genere umano è una storia di iniquità, di ingratitudine, di stoltezze. Ma forse nessuna epoca è così degna dei rimproveri di Gesù come la nostra, che pur si pretende illuminata, precisa e severa nella sua scienza e nella sua vita. È un fatto che quando si tratta di giudicare fatti soprannaturali si usa il criterio dei farisei e si cerca il pelo nell'uovo, mentre quando si tratta di giudicare le menzogne più banali si usa la fede più illuminata, purché possa essere pagliata da sapienza con paroloni altisonanti o con l'autorità di personaggi che si stimano eminenti. Dio ci visita in tanti modi e ci illumina con tanta misericordia, ma i poveri miscredenti non accettano i suoi lumi e basta loro una qualunque notizia di giornali o una qualunque turlupinatura della scienza o della storia per rinnegare la fede vera e credersi di fronte a nuove concezioni della natura e della vita. Quante bugie si bevono come verità assolute e quante verità si rigettano come panzane. Quanti inganni passano per prodigi e quanti prodigi passano per inganni. Basta raccontare un fatto soprannaturale per vedere sorridere da ebeti i superuomini di zucca, per relegarlo fra le leggende. E basta raccontare un fatto stupidamente superstizioso per vedere gli stessi superuomini attentissimi, pronti a giurare sulla verità. Scribi e farisei ipocriti, che pretendono bollare di ingenuità i fatti più veri e bevono come verità le più ingenue corbellerie. La storia di tutte le leggende della famosa critica ed ipercritica umana sarebbe divertentissima. ne citiamo un solo episodio, uno solo, per mostrare di che cosa siamo capaci noi, civilissimi critici di stivali, dal giorno del quale lasciamo la luce della Chiesa e ci facciamo guidare da una ragione putrefatta delle più stupide prevenzioni. Verso il 1870 fu pubblicato in Francia, a spese dello Stato, in edizione elegantissima, un'opera, Livre des Sauvages. In essa si riproducevano circa 200 cartelle di antichi segni di pelli rosse, che costituivano il documento unico della letteratura degli uomini primitivi. Nella pubblicazione figuravano gli uomini più rappresentativi dell'epoca, quali il duca di Walensky, Paolo Lecroix, capo bibliotecario, ed altri. Le cartelle furono studiate dai più competenti, si cercò di interpretarle, si divisero in capitoli e se ne determinò il senso. Eppure quelle famose cartelle, come fu scoperto dopo, erano scarabocchi e disegni rudimentali tracciati dal figlio di un emigrato tedesco, pastore di mandrie nelle foreste del Canada. Di queste storie e di altre ben più ridicole e penose è piena la cultura umana, mentre la fede è sempre trionfante nelle sue verità ed i suoi fatti soprannaturali sono sempre all'ordine del giorno. Nel campo pratico della vita, di quanti sacrifici non è capace la nostra generazione, ingannata o trascinata da pochi mestatori o da pochissimi autentici paranoici? Eppure non è capace di fare dei piccoli sacrifici per Dio e non sa né vuole obbedire alle sue leggi di amore. Se il Signore ci chiama e ci manda i santi, veri profeti della nostra età, questi vengono derisi e perseguitati. Se il Signore opera prodigi, vengono svalutati come leggende. Se ci castiga, le leggi più oppressive e draconiane impediscono di riconoscere la voce del Signore, con la scusa di mantenere alto il prestigio della nazione o il morale del popolo. Insomma, sotto le più ipocrite spoglie di scienza, di potenza, di civiltà e di grandezza, si rinnega il Redentore e si cammina a grandi passi verso la rovina. Il Signore ci disinganni e ci dia la grazia di rimanere fedeli a Lui, soltanto a Lui, nella Chiesa cattolica, apostolica, romana. Amen.
Amen. Bene, Anna, vedi che i santi si spiegano bene.
Sì, non c'è dubbio, sì. Se Fioretto
se vuoi
di oggi...
leggere il Fioretto, sì sì,
sì. Sì, la devozione all'addolorata. Si può dire che fosse la devozione delle devozioni per San Gabriele dell'addolorata, che fu un incantevole giovane e un ammirabile santo tra i passionisti. Pregare l'addolorata, meditare sull'addolorata, parlare dell'addolorata. Per San Gabriele era un richiamo e uno stimolo continuo, si può dire, che gli occupava la mente e il cuore quasi senza interruzione. Non è possibile riferire il grandissimo numero di piccoli atti di sacrificio e di offerta che il santo faceva in onore dell'addolorata di giorno in giorno, di ora in ora. Evitare, ad esempio, una curiosità, una comodità, una compiacenza, ogni occasione di rinuncio, di mortificazione, era buona per lui. Ed egli non ne perdeva davvero nessuna per offrire alla dolce mamma addolorata qualsiasi sacrificio, piccolo o grande, cercando in tal modo di ripagarla dei tanti dolori e pianti da lei offerti per la nostra salvezza. Ti ottenga il caro santo la grazia di innamorarci della dolce madre addolorata, per poterci trovare nel giorno del giudizio, come egli stesso scriveva in una sua lettera, sotto il manto della nostra corredentrice Maria. In proposito, pregare sette Ave Maria in onore dei sette dolori dell'addolorata, chiedendole di non offendere mai più il suo figlio con il peccato.
Bellissimo. Ecco, cerchiamo, diciamo che il titolo, mi diceva un'anima santa, mi diceva così, il titolo che più grazie ottiene è quello di invocarla con il titolo proprio di addolorata, perché diciamo tutti gli altri privilegi, ovvero l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, eccetera, sono tutte cose che il Signore praticamente l'ha elevata a tal, diciamo, a tanta gloria, no? Però l'addolorata è lei che si è offerta come vittima d'amore insieme a suo figlio, per cui ricordare i suoi dolori, ecco, questi li ha voluti lei, nel senso che li ha accettati lei, li ha desiderati lei, per cui ricordare i patimenti di Maria è, diciamo, è una scorciatoia per arrivare più presto alla grazia. È più facile ottenere le grazie invocandola sotto il titolo di addolorata. Dice, tu almeno ti ricordi di quanto mi sei costato anche tu, vero? E allora, e non nominarla mai come addolorata, è come non riconoscere, ecco, questo suo amore che è costato sofferenze atroci, vero? Allora, volevo aggiungere, Anna, perché questa sera abbiamo la tavola rotonda, quarto martedì. Allora, la tavola rotonda come titolo avrà Quaresima, tempo di penitenza, tempo di grazia. Ecco, alle ore 21 potete seguirci, ecco, sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. E credo che valga la pena di sempre di ascoltare e meditare su queste cose. Cioè, questa radio è la Radio Buon Consiglio, ecco, teniamo, non è un titolo come tutti gli altri, no? Buon Consiglio. Diciamo, non penso che escano consigli non buoni da questa radio, ecco, che veramente sono 40 anni che trasmette, e diciamo è stata una delle prime radio cattoliche, prima di Radio Maria, prima di Radio Mater, delle radio più grandi, è nata Radio Buon Consiglio, per cui è, diciamo che ha radici profonde e lontane. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, ormai è finito il mese di febbraio e inizierà il mese di marzo, mese di San Giuseppe, e chiediamo la grazia. San Giuseppe anche è stato una creatura, guardate, non si può sapere quanto santo sia San Giuseppe, ma certamente è il più grande santo. Ecco, dopo la Madonna viene San Giuseppe. Allora, chiediamo la grazia, ecco, di fare la Quaresima con l'aiuto suo. Anche lui ha dovuto fuggire in Egitto, pensate quante sofferenze ha patito, quanto ha dovuto patire in questo incarico che gli è stato affidato di essere padre putativo di Gesù Cristo e sposo casto, vero, dell'Immacolata. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.